e per, spieghiamo perché un cruciverba.
Ma sì, il problema è che qui è un incontro, dato che dei modelli bisogna pure averli, è un incontro che si svolge nel segno dantesco del contrappasso, perché io, avendo scritto un libro che contiene per la prima volta in vita mia, e probabilmente sarà anche l'ultima, la parola contro nel titolo, nel sottotitolo, appunto contro la mitologia della creatività, gli amici di Sarzana mi hanno detto: ma vieni a presentarlo a Sarzana, e però non fare un incontro normale, fai qualcosa, non mi hanno detto fai qualcosa di creativo, ma fai qualcosa d'altro. Il significato però era quello, e quindi io, avendo parlato contro la creatività, insomma, ci siamo inventati poi assieme questa cosa. Ma il contrappasso
non assieme, scusate, ti interrompo perché io vorrei specificare che non conosco assolutamente né le definizioni né tantomeno la soluzione.
Perché questa è la seconda parte del contrappasso, è quella che ho inflitto a Davide, perché Davide Tortorella, autore televisivo e in particolare di Quiz, quest'anno ci delizierà con le domande del Riscai Tutto, il ritorno di Mike Bongiorno al suo grande successo, di cui Davide è autore, e questa volta invece che da parte della Sfinge è dalla parte di Edipo, perché lui sarà appunto il mio Edipo, o più modernamente la mia Simona Tagli, che invece che girare
peraltro tu hai il microfono di Ambra, perché qui siamo un po' da questo rievoca un po' il cruciverbone televisivo.
Davide,
però
non...
nessuno ti suggerisce niente in questo momento.
Non è la Rai, quindi...
non è la Rai.
E allora si è pensato che per parlare di creatività tanto vale mettersi su una piazza, la piazza del Cruciverba, che è accusata di essere quanto di meno creativo, perché il solutore deve ripetere dei gesti già previsti dall'autore. Però in questo Cruciverba ci sono delle parole del libro che si intrecciano, come lo vedremo se il nostro Davide, con eventualmente i vostri suggerimenti, riuscirà a venirne a capo.
Man mano che le troveremo, allora. Dunque, io sarò il solutore, naturalmente anche il portavoce dei suggerimenti del gentile pubblico, laddove dovessi trovarmi in difficoltà.
Non abbiamo fatto un tabellone con le caselle da voltare, perché altrimenti non ci sarebbe stata la possibilità di sbagliare.
Infatti,
se tu sbagli a scrivere.
Quindi mi lasci anche, non mi dici neanche giusto o sbagliato.
Vai.
Proprio il sadismo puro.
Vai.
No, comunque, vorrei dire che risolvere un cruciverba fatto da battezzare apposta per noi, ci sentiamo un po' come se Paul McCartney nel nostro salotto ci dicesse: dai, ti canto Yesterday, adesso mettiti comodo. Che ti faccio... Va bene, allora io sicuramente decido l'ordine, va bene? Io procedo come di solito vado quando faccio il cruciverba. Partirei dall'uno orizzontale, comincio dal corto che rischio meno di solito.
L'uno orizzontale, la definizione è Leonardo dei nostri tempi, parentesi Iniz, sta per iniziali.
Io pensavo a un genio, invece più banalmente Leonardo DiCaprio, sì. LDC
suggerirei di scriverlo.
Abbastanza. Dunque, 9 orizzontale prima di andare sul verticale.
9 orizzontale. È bello vedere come gli altri risolvono il cruciverba, eh?
Sì.
Questa è un po' tosta da pronunciare. Cioè, in inglese sono già in latino. Chi è stato il primo? Brava.
Certo. I am.
In inglese
I
sono
am
già in latino.
Molto bene, molto bene. E abbiamo un pubblico,
allora,
fortissimo.
Questa
è verticale.
Posso partire con una piccola chiosa? Questa è una definizione di quelle che gli enigmisti più raffinati accusano i cruciverbisti di non fare mai.
Sì,
perché la definizione ha doppio senso, che sembra una cosa e invece è un'altra, e in effetti sono definizioni che vanno molto nei cruciverba, soprattutto di tradizione anglosassone, inglesi, britannici, in cui appunto ci sono dei trabocchetti secondo un loro gioco di parole che si chiama conundrum.
Vogliamo citare il caso di Oslo, che tanto per
ecco il idea. Caso di Oslo è quello che è ottimo anche perché si capisce anche in italiano. Queste definizioni oggi chi ha sentito il professor Prosperi, che a un certo punto parlava di Torquemada, oltre a essere il famoso inquisitore, Torquemada è stato lo pseudonimo scelto dall'inventore di queste definizioni, che per rendersi chiaro come si poneva di fronte al suo pubblico si è chiamato Torquemada e ha inventato i cryptic clue, cioè le definizioni criptiche in cui appunto c'è un trabocchetto. Per esempio, importante città in Cecoslovacchia, quattro lettere, soluzione Oslo, che è in Norvegia, però è nel nome Cecoslovacchia. E questa è una di quelle semplici, poi ce ne sarebbero altre.
Facciamo, peroriamo anche che anche in Italia qualcuno faccia dei cryptic clue puzzles, perché
beh, ma qualche volta capita,
sono rari però.
Però sono molto 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 rari.
Allora, Due Verticale.
Due Verticale è un omaggio a un amico di Sarzana, uno come Tony Servillo.
Divo.
Ecco.
Perché ha fatto il film ed è anche un divo, quindi direi che qua vado tranquillo.
Qui vai tranquillo.
Tre Verticale.
Mi divertiva definirlo così perché è stato il divo, ma non è un divo,
certo.
Anche la recente intervista uscita ieri sul magazine finisce dicendo è proprio il vero antidivo.
È l'antidivo, però poi suo malgrado è anche divo perché ormai è una star. Ecco, diciamo. Tre Verticale.
Tre Verticale.
No, è lunghissimo. Aspetta, vabbè, proviamo. Dai, proviamo.
No, ma qui è anagramma del Trento orizzontale.
Ah, vabbè, e quindi questo viene dopo, però io sai che so già rispondere perché avendo letto il libro io direi cattiveria.
Vabbè, questo però ti sei abbeverato alla fonte.
Però così parliamo anche di anagrammi, perché
sì.
Cattiveria è l'anagramma del titolo di una della parola centrale del tuo libro.
Sì.
Che è creatività.
Sì.
Tu volevi che io facessi questa cosa, la scoprissi come grande sorpresa. Ma,
dato che siamo a quota 3, 6, 8 caselle riempite,
però c'è un che mi spaventa un po'. Per cui
suggerirei la prudenza,
sì,
prima di usare
ragione.
Il pennarone.
Aspettiamo. Allora, facciamo il 18 orizzontale, insomma, serve a poco. 10 verticale?
Il 10 verticale, tostarella anche questa, un gioco di enigmistica figurata. Qui c'è un esperto, abbiamo un esperto in platea.
14 orizzontale.
14 orizzontale. Un modo per traslitterare il poeta di Esploratori del Futuro.
No,
allora, Davide è anche un grande traduttore, ma traduce solo scrittori russi che abbiano scritto in inglese, che io sappia.
Per traslitterare... 14 verticale.
14 verticale. Accessorio multiplo per iPhone.
Jack, no, no. Accessorio multiplo per iPhone.
No, non è una cosa molto famosa.
Ecco, ti sono molto grato di questo. 23 orizzontale. Nessuno ha qualche suggerimento su accessorio multiplo per iPhone? Sì? Com'è? Il 10? No, volevo un suggerimento su accessorio multiplo per iPhone. Qui ci sono dei famosi possessori di iPhone, ma non conoscete questo accessorio. Niente, va bene. 21 orizzontale, che almeno è breve. Per cui...
Sì.
Questo...
la città laziale di Fra Diavolo. Questa è tipica definizione da cruciverba.
Orte?
Non nozionismo.
Potrebbe essere Orte.
No,
sono quattro lettere.
No, ma abbiamo la campionessa in prima fila. una vera campionessa in prima fila, Itri, che risolve con anche un po' di rancore.
Io direi Itri. C'è qualcuno che è d'accordo? Vabbè, io provo a mettere Itri. Questo potrebbe essere qualcosa come multirebus, per esempio.
Per esempio.
Non mi dici neanche se sì o no. La figura finisce con rebus è una...
Sì, 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 io lo scriverei.
Va bene.
Il multirebus è una...
Leggiamo la definizione.
Sì, era un gioco di enigmistica figurata ed è un tipo di rebus che viene pubblicato da Domenica Quiz, uh-huh, e che si risolve con due frasi consecutive invece che una sola, quindi è un multirebus.
Il 14 orizzontale era
un modo per traslitterare il poeta di Esploratori del futuro.
Evtuchenko.
Un applauso.
Era giusto T, quindi vedi che mi hai detto ti consiglio cautela quando era giusto. Vabbè. Dunque, io lo traslitterò adesso. Ci metterò 5 verticale.
5 verticale.
Giusto per sapere se ci devo mettere la K o la C.
Domanda in inglese.
Ask, va bene. Quindi allora lo. Però comunque una traslitterazione rimane e quindi ci sarà quella C lì? Non potrebbe essere così?
Sì,
se fai come tuo padre, allora nel libro, no, anzi nell'orizzonte verticale, lui racconta che suo padre, quando si trovava a incrociare per esempio la S francese, curava sempre di fare in modo che l'incrocio avesse anche lui una parola francese.
Ecco, ma i figli sono dei generi e quindi non pretenderai la pipetta anche sul verticale.
15 verticale
è la roulotte di Duke Ellington.
Caravan, certo, perché Duke Ellington ha scritto un famoso pezzo intitolato
Caravan. Ovviamente non si riferiva alle roulotte, ma era un omaggio all'arte del jazz, che è pressoché coetanea e compaesana di quella del cruciverba.
Allora, io, siccome questa mi si palesa sempre più evidentemente come cattiveria, proverei... facciamo una 18 orizzontale.
La cerimonia dei nativi americani che ha dato nome
Potluck
al bollettino dell'Internazionale Elettrista.
Ah no, questo non lo sapevo. No, so che la cerimonia si chiama Potluck.
Allora, vabbè, questo è... Io ho messo Potluck componendo il cruciverba e per quando sono andato a definirlo mi sono reso conto che il... si scriverebbe in realtà potluck con TCH, ma per fortuna questo non lo sapeva Isidore Isou, il fondatore dell'elettrismo, che ha chiamato la sua rivista Potluck senza la T.
Spieghiamo cos'è l'elettrismo.
L'elettrismo è quella corrente derivata dal surrealismo in cui la parola viene usata per la sua funzione fonica, quindi è un modo di comporre poesie senza senso, ed è anche un po' senza senso che il richiamo sia alla lettera, quando in realtà funzionavano soprattutto alla voce.
Ne abbiamo appena avuto un esempio, chi è stato a sentire Serianni, che ha letto la poesia di Fosco Maraini intitolata Il Lonfo.
Il Lonfo non va terca né gluisce, è molto raramente barigata. e questa è una forma di lettrismo derivato. Sì. Peraltro il lettrismo ha avuto molto gioco nella fondazione poi del situazionismo, e quindi di cose che arrivano fino a noi attraverso il 68 e attraverso la televisione italiana.
Ma io andrei a questo punto a scrivere potla 16 verticale, giusto?
16 verticale, vedete il callido risolutore di cruciverba che vuole la conferma. Il 16, non 6, 16. Il 16 è l'Hornby di Febbre 90,
Nick Hornby. E quindi e questo è Potluck. Allora, adesso così parliamo anche un po' di anagrammi e parliamo del libro anche, perché a questo punto io direi che l'anagramma del, cos'era, del 30 orizzontale?
Del 30.
E guarda caso qui c'è un EA che devo dire mette più di un sospetto, per cui io andrei proprio direttamente, anzi no, 30 orizzontale, dai.
30 orizzontale, ma guarda un po'. Qui mi sono riposato, è anagramma del 3 e dell'11 verticali. Vabbè. Secondo una definizione circolare che i migliori linguisti ci dicono che è esattamente come funziona il dizionario, che tutto ogni definizione è circolare.
Certo.
Qui è una circolarità un po' troppo ristretta per un dizionario, ma...
Ecco, io a questo punto però metterei cattiveria, perché sì, per creatività, insomma, sappiamo che il libro si intitola Contro la mitologia della creatività, e nel libro, allora, il libro promette alcune cose che non mantiene del tutto, una delle quali che lui fa all'inizio, dice all'inizio: io voglio spiegare, raccontare che cos'è la creatività servendomi di un campo molto ristretto che è quello dell'anagramma. Dopodiché parla dell'anagramma per 15 pagine dicendo pochissimo, perché non vuole svelare i suoi segreti, secondo me, quindi dice delle cose molto molto oscure, dicendo che sostanzialmente, che quando si parla di parola è impossibile spiegare i procedimenti, e però dà degli anagrammi meravigliosi, uno dei quali è appunto l'anagramma di creatività, guardate che meraviglia, cattiveria. Siccome la creatività si pensa che sia una cosa buona, allora questo anagramma, no, ci fa sospettare che non lo sia.
Sì, posso chiederti se possiamo completare il circuito con l'11 verticale, che è anagramma,
sì,
del
giusto,
3 e anagramma del 30?
So già la soluzione.
Sai la risposta.
Però appunto hai detto che è l'anagramma e la soluzione recitativa.
Allora, i più diciamo fedeli, attenti e memoriosi, affezionati di Sarzana, se fossero stati presenti l'anno scorso, forse potrebbero ricordare che io ho incominciato denunciando questa contraddizione. Cioè, noi, creatività appunto è una parola sexy, come si diceva ieri a Fahrenheit, appunto una parola mitologica, abbiamo la mitologia della creatività, tutti noi vorremmo essere creativi, vorremmo essere ritenuti creativi, vorremmo sentirci creativi, se facciamo un mestiere o una parte del nostro mestiere non ci piace, non ci piace perché è compilativa e non è abbastanza creativa, e io diciamo, guardate l'equivoco della creatività. La si ritiene una cosa buona e spontanea, buona perché è spontanea e in parte spontanea perché è buona. Una forma di creatività è fare giochi con le parole, l'anagramma è un gioco con le parole, l'anagramma definisce la creatività come cattiveria, quindi il contrario che buona, e come recitativa, e quindi come il contrario che è spontanea. Allora uno dice, vabbè, ma è un gioco. E uno dice, sì, però la creatività dà retta ai giochi, no? Quindi noi dobbiamo dar retta all'anagramma se ci sentiamo creativi. Quindi c'è un equivoco alla base, che ovviamente questo è un modo molto, molto eccentrico e artificiale di dimostrare, ma io mi sono sempre sentito rassicurato da questi anagrammi contraddittori, perché non mi piacciono, diciamo, le parole che hanno una mitologia troppo esplicita, troppo brutale, troppo condivisa. Molto spesso la creatività in realtà richiede lavoro, fatica, sapienza.
Sì, ecco, tu dici che uno si immagina i fuochi d'artificio e il divertimento, e poi si ritrova nella bottega di un orologiaio, perché
perché
congegni, specialmente facendo la creatività dell'enigmista,
no? Lente d'ingrandimento, lavorare sul sul piccolo, senza poter sbagliare. È chiaro che io di errori ne faccio nel mio lavoro, voi lettori me lo fate notare tutte le volte, con giusta cattiveria molto spontanea e poco recitativa, ma insomma il gioco funziona se l'errore non c'è, oppure almeno se è infrequente.
Io vorrei dire anche un'altra cosa che importantissima che tu dici nel tuo libro, perché una delle confutazioni avviene attraverso l'anagramma, poi ce n'è un'altra che invece avviene attraverso un ragionamento citando niente meno che Greimat e Queneau, che in due passaggi spiegano come il gioco, a differenza di quello che noi crediamo, è la cosa meno libera che si possa immaginare, no?
Sì, Queneau, che si è allontanato dal surrealismo, che voleva una letteratura senza regole, senza metrica, senza voleva la negazione di tutte le regole, e voleva arrivare alla scrittura automatica, non mediata. Si scrive, si cerca di abolire tutti i filtri che possiamo avere. Queneau ha abbandonato giovanissimo il surrealismo proprio perché non era d'accordo con questo principio, e a un certo punto, in un'intervista che dà ricordando quei tempi là, le sue litigate con Breton, dice una cosa fantastica. Dice: il poeta classico,
posso leggere se vuoi, il poeta classico che scrive la sua tragedia osservando un certo numero di regole che conosce è più libero del poeta che scrive quel che gli passa per la testa ed è schiavo d'altre regole che ignora.
E questo è il vero tema della creatività. Se noi pensiamo che si tratti di toglierci i freni, insomma di andare a ruota libera, normalmente ci sfracelliamo anche sul piano artistico, nel senso che produciamo qualcosa di semplicemente non interessante, mentre invece che ha esitato molto a diventare uno scrittore, perché lui dice: io mi trovo che a 30 anni ho negato la letteratura perché appunto è entrato nel surrealismo, e poi ho negato la negazione della letteratura, adesso non so più cosa fare. Come ne è uscito? Con opere come Esercizi di stile ha inventato delle regole nuove e ha inventato un nuovo modo di stare alle regole. Penso che la sua lezione abbia attraversato molto proficuamente il Novecento. Siamo diventati serissimi
e ricominciamo a giocare. E cominciamo a giocare con una definizione. Ho già capito qual è la soluzione, per cui te la chiedo subito: 32 orizzontale, Leibniz.
Ma guarda un po',
vediamo se per la definizione.
No, filosofo sull'arte combinatoria, proprio
ecco,
per
semplice. Va bene, quindi Leibniz. 35 orizzontale.
35 orizzontale, segue il sigma.
Tau.
Volevo far muggire tutta la platea.
facciamo 25 verticale, questa Z. Così. Arriva.
Le definizioni prima del previsto. Mentre su Saviano il segreto è stato tenuto scrupolosamente, c'è stata una fuga.
Però
qui
questo,
il 25 questo è i principi dell'artista. E qualcuno qui mi ha rotto il giocattolo. I principi dell'artista, 25.
25 verticale? Inizi. Però così, i principi dell'artista, perché sono gli inizi, no, non, beh sì, tutto torna, però perché proprio dell'artista?
Un artista agli inizi, perché doveva essere una cosa sulla creatività.
Vabbè. Allora, io vado sugli inizi anche perché soprattutto incrocia con Cervantes, per cui posso essere...
No, questa cosa che mi date le soluzioni prima che io dia le definizioni è perversa.
Dunque, 27 orizzontale.
Il 27 orizzontale, pasticcio di Ventresca.
No, non può essere. 27 orizzontale?
Pasticcio di Ventresca.
Cervantes. Ah, 23, ah, bellissimo. Ecco, questa è una cryptic clue, devo dire, da applauso. Scusate,
vabbè, pasticcio, non volevano, si sono...
pasticcio di Ventresca, in quanto le parole di Cervantes mescolandosi creano Cervantes. E naturalmente questo riesce anche a inanellare una parola importante a cui rimanda il titolo del libro, perché il libro si intitola L'elmo di Don Chisciotte.
Sì.
Allora forse siamo circa a metà, possiamo dire perché la creatività è simboleggiata dall'elmo di Don Chisciotte.
Io mi sono ricordato soltanto alla fine che poi Don Chisciotte è l'ingegnoso Hidalgo. E con un riferimento alle arti dell'ingegno che Baltasar Gracián aveva celebrato, quindi proprio un riferimento diretto e preciso all'arguzia, quelle cose che poi nella nostra epoca sono state trattate non da esperti di retorica ma da Freud nel saggio sul moto di spirito, perché l'ingegno era una delle qualità che servivano per esempio all'umorismo e servivano per fare giochi con le parole e che davano anche vita a dei cataloghi che erano i primi manuali di quella che noi oggi chiamiamo enigmistica. Ma in realtà io a Don Chisciotte avevo pensato perché ho una mia teoria che una cosa particolarmente creativa, diciamo in un senso buono, per me accettabile, è quando si usa qualcosa non per lo scopo per cui è nato. Allora, l'elmo di Don Chisciotte era il bacille del barbiere, che lui dice: ah, guarda che bell'elmo, e se lo mette in testa, compiendo un atto di follia, ma una follia che poi finisce per avere una funzionalità.
Sì, oltre che diventare l'iconografia del pazzo che ha sempre il copricapo sbagliato.
Dell'uomo che scambiò sua moglie
per
un cappello, cappello, sì, poi tutti
Napoleone,
il matto della scrivania mistica, lo scolapasta in testa. E anche qui, no, in un cruciverba, l'idea di chi ha inventato il cruciverba, non questo cruciverba, un cruciverba, ma il cruciverba, è l'idea che appunto la H di Potlatch sia anche la H di Hornby, che una lettera sia funzionale sia in un senso che nell'altro. Nell'enigmistica abbiamo sempre, ogni elemento deve sempre avere una doppia funzione, o un doppio senso, o un doppio senso di lettura, come orizzontale e verticale. Molto spesso la creatività funziona così, perché si vede qualcosa di vecchio che si potrebbe usare in maniera non problematica, non dobbiamo pensare a come usarlo, e all'improvviso lo si vede sotto una luce nuova e gli diamo una funzione nuova, e questo mi pare che sia il modo in cui le cose vanno avanti in questo mondo.
Sì, tra l'altro nel libro tu nel corso di tutto il libro fai una serie di digressioni cercando, inseguendo questa parola difficilissima da definire, anche perché è piena di sensi, che è appunto creatività, e questa ricerca è piena di digressioni e di arabeschi, dove è anche piena di folgorazioni, e molto divertente da leggere, perché è nella digressione poi che tu ti scateni, e a un certo punto, anche con un andamento apparentemente sistematico, perché è pieno di distinzioni e ci sono due categorie, tre categorie, poi a un certo punto, a metà, improvvisamente, a sorpresa, dice: ma la creatività è semplicemente quello che fa Don Chisciotte, cioè vedere un oggetto e cambiare la destinazione d'uso. E questo è che però, guarda caso, è anche quello che fa l'enigmista, quindi in qualche modo c'è anche un po' una, parli un po' pro domo tua, perché no, l'enigmistica è sempre vedere una parola e trasformarla in qualcos'altro.
sì, gli enigmisti si distinguono per questa cosa, che normalmente nel corso di una conversazione all'improvviso partono perché si sono resi conto di un anagramma inserito in un discorso. Io dico sempre la storia del laicismo islamico, che molti anni fa su Panorama avevo letto un articolo in cui, ben prima insomma delle temperie attuali, si parlava del laicismo islamico. Mi sono reso conto per la prima volta che laicismo è l'anagramma di islamico, e questo ovviamente ha sospeso la mia lettura da cittadino che voleva informarsi sul problema del mondo islamico, e mi ha riportato ai miei usuali territori, perché le parole hanno un doppio fondo, e l'enigmista normalmente lo sa, lo frequenta, lo sa vedere.
Anche se tu poi le chiami fenomeni linguistici collaterali, però non ci credi in fondo, perché no, c'è questa cosa, e tu dici, ma in fondo è un caso se attore è l'anagramma di teatro.
Sì, perché attrice è l'anagramma di ricetta, e non tutte le attrici fanno bene da mangiare, e quindi non è che puoi, però è un bel caso da notare. Ecco.
Certo. Vabbè, andiamo allora, Trenta orizzontale, tanto ormai
Trenta orizzontale non ci sono due, gli altri due.
È creatività, e mi incuriosisce molto questo 29 verticale che si apre con un EI.
Il 29 verticale è Tour de France.
Ah, beh, altro meraviglioso Critic Club.
Un po' mi dispiace che fosse già scritto EI.
È meraviglioso, perché in questo caso gioca su un doppio senso francese di due parole che però sono entrambe di corrente uso in italiano, e quindi è un virtuosismo notevole, perché la Torre di Francia e il Giro di Francia. Quindi uno naturalmente pensa subito al Giro di Francia e non pensa alla Torre, che è Eiffel, ma ci sono dei francesi anche qui presenti che conoscono, anche perché anche i cruciverba francesi sono spesso con i Cryptic Clue, no? I mots fléchés sono...
Sì, sono con... diversi, perché mentre quelli inglesi giocano come con Cecoslovacchia, o come il mio Iam Iam, con la composizione delle lettere, quelli francesi giocano con i sensi. Per cui una definizione molto famosa in Francia era quella che dice svuota la vasca e riempie il lavabo, e la soluzione è intervallo, perché la baignoire è la sala di teatro, la vasca, allora quando arriva l'intervallo si riempie il lavabo, che sono le toilette, no? Oppure quella una molto amata da Georges Perec era "è sempre tra due fuochi", e la soluzione era orange, che è il giallo dei semafori in Francia, certo. No, arancio, perché i feu sono i semafori, quindi tra verde e rosso. Loro giocano sempre con
quindi fanno degli enigmi di quelli che tu chiami di secondo tipo, cioè che giocano su, non manipolano la parola, ma lasciano intatta
manipolano il senso della parola, e questo
senso.
Tour Eiffel è proprio una Tour de France è proprio una divisione francese anche come stile cruciverbistico.
Dunque 20 verticale.
Alcuni credono senza osservare.
Qualcuno ha qualche idea? Cristiani. Alcuni credono senza osservare. Siamo a metà tra la Cryptic Clue e la definizione molto, molto elegante, e c'è anche poi presente Odi Freddi, dovrebbe esserci da qualche parte. Quindi, allora, cristiani. Direi che ci provo.
La prossima volta la definisco "qualcuni osservano senza praticare", che era l'alternativa.
Allora, 33 orizzontale.
33 orizzontale. Vabbè, a questo punto è banale. I secondi sono nascosti.
Fini.
Che funzionava quando era vicepresidente del
infatti,
consiglio.
Infatti era... E 37 orizzontale.
37 orizzontale, per alcuni è già scritto.
Fatto. E 41 orizzontale.
41, ah, orizzontale, scusa, stavo guardando l'altro. Esperto d'arte e scrittore erotico vivant.
Denon, vivant Denon. 31 verticale, giusto per sicurezza.
31 verticale, qui, e questo poi vi dico, questo è un errore di composizione del Cruciverba. Il Bruckner di un pangelingua.
Anton.
Allora, Vivant Denon era un esperto d'arte, Napoleone se l'ha portato nella spedizione in Egitto e catalogava le cose che trovava, e poi insomma una ala del Louvre a lui dedicato.
È autore di uno dei più bei racconti,
ecco,
in assoluto,
Senza domani,
del 700, Senza domani.
Che è nato per una scommessa, perché nel salotto, in un salotto, lo stesso luogo, adesso scusate l'enigmocentrismo che ispira le mie parole, in cui nascevano le charade poi erano come molto simili al nostro gioco di film mimati, i titoli di film sono nate così, erano luoghi di conversazione, e in conversazione brillante a un certo punto si va su argomenti piccanti e qualcuno esprime l'opinione che i romanzi erotici debbano essere per natura colmi di oscenità, e lui dice: ma perché mai? E la baronessa gli dice: perché così è. E lui dice: ma io penso di essere in grado di scrivere un romanzo il più erotico possibile, che non contenga neanche un'oscenità. Sfidato, si mise all'opera, penso che sia la sua unica opera letteraria,
sì,
e scrisse questo Senza domani, che è effettivamente un bellissimo racconto erotico privo di oscenità, una specie di tour de force, come Perec ha scritto un libro senza usare la vocale E, lui ha scritto un libro erotico senza, sì, senza scadere nel volgare, libro su cui Milan Kundera poi, attorno al quale ha scritto
l'insostenibile,
il suo La lentezza.
Sì, certo, di cui ne parla continuamente, sì.
Modesto romanzo di Kundera, certo. Se volete la mia opinione,
invece Senza domani, anche libro a Delfi, è bellissimo,
librino
lo
a Delfi,
consigliamo a tutti,
bello, sì.
A proposito di regola ulteriore, possiamo fare una piccola digressione, perché nel libro appunto tu integri in un certo modo la distinzione che fa Noam Chomsky nella sua grammatica generativa. Lui divide le possibilità, le cose che si possono fare con una lingua, appunto seguire le regole o cambiare le regole. Tu dici si possono anche aggiungere le regole, e quindi in questo caso è anche l'enigmistica poi aggiunge le regole, cioè appunto come tu dici, come una persona che va per strada e rispetta, si ferma ai semafori oppure passa quando c'è il verde, però decide anche di non pestare le righe come molti fanno, e quindi aggiunge una regola.
Sì,
no?
In questa classificazione, che non so più quanto i linguisti tengano in auge, della creatività fatta da Noam Chomsky, lui diceva c'è la creatività che segue le regole ed è la creatività che tutti noi adottiamo nel discorso, nel senso che è il fenomeno per cui noi lo prendiamo come una cosa naturale, ma tanto naturale non lo è, o forse ci fa cambiare il nostro concetto di natura, per cui quando io sto producendo delle frasi che non ho mai prodotto in vita mia, perché mi vengono in mente e voi le comprendete. Ecco, la creatività, questa è una creatività della lingua, non del parlante. È quel fenomeno per cui, date le regole di una lingua, si possono produrre frasi, pressoché un numero pressoché infinito di frasi, che verranno comprese e accettate come frasi di quella lingua, anche se è la prima volta che vengono prodotte. La creatività del secondo tipo è quella per cui le regole vengono cambiate, è il modo in cui si trasformano le lingue, il modo in cui dal latino si è arrivati all'italiano.
O gli errori.
Con gli errori. Sì. Io quando ho dato gli, i linguisti non pensano mai agli enigmisti perché non si curano delle, delle minuzie, e l'enigmistica non ci sta dentro a questo, bisogna pensare a un altro tipo di creatività, la creatività che aggiunge le regole. Perché in un cruciverba uno cerca di rispettare, per esempio, l'ortografia, anzi è tenuto a farlo, cerca di rispettare la sintassi, ma aggiunge questa regola che tutte le lettere devono valere, a parte qualche eccezione, sia per le orizzontali che per le verticali. Ed è una cosa in più, ed è appunto come i bambini che camminano cercando di non pestare le righe, qualcosa che poi forse fatto in età adulta diventa anche leggermente nevrotico, però ci sono degli specialisti che ci tengono a bada, quindi non preoccupatevi.
Sì, e tra l'altro io a questo punto vorrei prendermi la soddisfazione immensa di leggere un sonetto che tu citi in questo libro, che è una cosa di una bellezza e di un'ingegnosità veramente difficile da eguagliare. L'ha scritto Giuseppe Varaldo per esemplificare come si possono aggiungere delle regole raggiungendo risultati che io definirei di altissima creatività. In questo caso parliamo di sonetti monovocalici, sì, che sono le poesie monovocali, che sono quelle che adoperano una vocale sola, e quindi già questo è veramente infernale, perché provate a fare, a scrivere anche una frase non in rima, non una poesia, ma anche una frase normale usando una vocale sola, e vedrete che sono è dura. In più, lui che cosa ha fatto? Varaldo ha scritto un sonetto usando soltanto delle e il sonetto, vi ricordo, che sottostà a delle regole molto rigide, perché deve avere 14 versi, rimati a B, eccetera, eccetera. In più ha deciso che l'avrebbe tematizzato, e il sonetto è dedicato alla Divina Commedia e contiene soltanto la vocale e.
L'inferno.
L'inferno. No, beh, no, tutta la Divina Commedia, perché in fondo l'ultima terzina è dedicata al futuro e anche al purgatorio e al paradiso. Nel mentre che è trentenne, l'eccellente nelle lettere regge, è legge, splende, ben nel ventre terrestre se ne scende, ente perenne, sede del fetente, c'è gente greve, erede del serpente, che freme e geme per venere e mende, che fece pecche becere e tremende, che perse fede e speme e se ne pente, cenere, selve, belve, pece, sete e febbre, vespe, neve, pene eterne e tenebre per sempre se entrerete, emerger preme dalle brezze verme, tender testè verbelle estreme mete, nell'etere veder le stelle esterne. Ecco, questa è veramente un tour de France. A proposito di tour de France, questo è proprio un tour de France.
Io nel libro cito questo, che diciamo è un mio cavallo di battaglia. Ho avuto l'onore di lavorare al libro che Beppe Varaldo, in cui Beppe Varaldo ha raccolto 40 di questi sonetti, proprio per la questione della creatività. Perché noi pensiamo che l'artista sia la persona più creativa esistente, ma ho come l'impressione che tra Dante Alighieri e Beppe Varaldo, che così lo imita, lo omaggia anche, quello creativo è Varaldo, perché in realtà a noi non ci sorge il dubbio che Dante Alighieri sia grande perché ha inventato quel modo di usare la rima, quel modo di incatenare la terzina, che pure sono grandissime invenzioni dantesche. È grande perché è per la costruzione di un mondo. Mentre Varaldo, che non si ritiene certamente all'altezza di Dante Alighieri, però ha inventato un meccanismo che va in primo piano. Sì. Scrive benissimo, certo. Tutti i riferimenti alle vespe, alla neve
sono tutti puntuali.
Nell'edizione da me annotata del libro ci sono rimandi ai versi di Dante. però quello che è in prima in prima fila, immediatamente evidente in vetrina, è il procedimento,
il virtuosismo, poi,
ed è il virtuosismo. Quindi diciamo che, come Varaldo non avrebbe dubbi, non avrebbe dispiaceri ad ammettere, la cosa buffa è che la creatività mette in mostra se stessa, e questo è anche un po' il suo limite.
Certo.
Infatti si definiscono creativi, si sono definiti creativi delle persone come i copywriter pubblicitari, che sanno benissimo che non stanno facendo arte, no? O anche appunto nel mondo della moda. Tutti
tu dicevi una cosa molto bella, che dici che un abito, no, di uno stilista è una creazione, mentre l'opera d'arte di un pittore è un lavoro.
Sì, perché adesso i critici non dicono più no, ho visto un'opera, dicono no, ho visto un lavoro. E c'è questo buffo incrocio.
E dici anche, provate a definire Kiefer un creativo e vi tirerà una delle sue creazioni, che sono anche piuttosto pesanti. Ecco, va bene, allora noi andiamo avanti con il cucinato, volgiamo alla soluzione.
Opera.
43 orizzontale.
Il 43 orizzontale è: una volta sono stati presi per giganti bellicosi.
Mulini, per cui siamo in tema.
Omaggio finale.
Omaggio
al tema
finale. 34 verticale, per curiosità.
Il 34
cos'era?
Verticale era atomi caricati.
Va bene.
Ioni.
E qui c'è un leggero cryptic clue, c'è, cioè, un gioco,
sì,
di parole,
insomma,
caricati. 39 orizzontale.
39 orizzontale, il genere dei Madness.
Ska. Gruppo ska degli anni, fine anni 70. 40 verticale.
Per quello tecnico non è necessario finire a terra.
24 verticale.
La preposizione dell'anomalia.
Eccetto. Um, 38 orizzontale.
Un libro di Stephen King.
It. E 42 orizzontale.
Sì, e 42 orizzontale. Scusa, ti stavo leggendo quell'altra. Negazione palindromica.
Non. Ricordiamo che il palindromo è la parola che si legge da entrambi i sensi. Il più bel palindromo secondo te mai coniato?
Allora, i palindromi, perché? Sono le parole palindromiche, e lì il repertorio è fisso. Si arriva, la più lunga italiana è onorarono.
Però c'è anche a cavalla vacca.
A cavalla vacca è l'invenzione di Marco Morello, un altro mio lettore, poi è diventato titolo di un mio libro. Però lì è un meccanismo per mettere una vacca sopra una vacca,
una,
o anche una vacca sopra un cavallo, nelle in stalle promiscue.
Invece le frasi,
invece le frasi hanno appunto una costruzione completamente diversa, più libera. E dalla mia rubrica viene, io conservo la letterina con cui due anonimi lettori me la mandavano, scritta anche con una calligrafia giovanile, se non infantile, che poi ha avuto un grande successo, perché è entrata nel libro e nel film di Sandro Veronesi, Caos Calmo, ed è «I topi non avevano nipoti», che è bellissima per la scorrevolezza sintattica. E poi c'è questa alternanza di cioè anche appunto abbiamo tutte le parti della frase messe dove devono stare, e questa alternanza regolare di consonanti e vocali, no? I topi non avevano nipoti. Un'altra che io adoro, l'adoro invece per le ragioni opposte, perché è un ingranaggio, ed è la definizione che don Anacleto Bendazzi, sacerdote ravennate, decano dei giocatori di parole, potremmo stare a parlare di per ore di Don Bendazzi, perché era veramente un uomo di genio, e così lui definiva la voglia di far niente, quella cosa che Gadda denomina slongia, con bellissimo termine dialettale, l'occhio affiso nei cieli della slongia. E quella voglia di far niente per Don Anacleto Bendazzi diventava i giorni protrar torpidi, che è proprio un meccanismo di orologeria, e forse pare incredibile, ma si legge anche da destra verso, verso sinistra. Ma palindromi si continuano a farne, in particolare sul Sole 24 Ore, il bravo Marco Buratti tutte le domeniche osa dei palindromi molto spesso senza rete.
Allora, questi saranno i servizi segreti, il 23 orizzontale.
23 orizzontale era spostati dalla retta via.
Vabbè, più deviati. E questo è il 14 verticale? Come
era la cosa multi... accessorio multiplo per iPhone.
Cosa diavolo è l'iPod?
È una roba che esiste.
Che cosa serve? Io non come è fatto?
Allora, non ho capito molto bene, però so che esiste. Questa mi interessava avere a deviati Potlachev, Tushenko e più non dimandare.
Allora, 12 orizzontale.
12 orizzontale. Si presentano in caso di mancanza.
Scuse.
Speravo che fosse più difficile.
Vuoi dire che potrebbe non essere scuse?
No, è scuse.
No. Allora, sei verticale.
Il bello è che quando... cioè, la gente si rende conto che uno è un enigmista, quello può dire qualsiasi cosa e gli dicono: buonasera, cosa intendevi?
Peraltro devo dire una cosa che mi aspettavo nel libro, era qualche enigma nascosto, ne ho trovato uno solo, che è un titolo di un capitoletto, apro le parole,
un anagramma. Quello è un anagramma.
Non ce ne sono altri?
No. No, perché poi l'enigma bisogna dirlo che c'è.
Bisogna dirlo?
Vabbè. Sì, se no non... non...
Allora, sei verticale.
Sei verticale è una sorpresa sul giornale.
Scoop.
Sì, ma oramai quasi risolto, è diventato un incontro responsoriale, nel senso che dico e poi la
22 orizzontale
dopo è a Parigi,
apre, e questo è il massimo di solito a cui arrivano i cruciverba italiani,
sì,
no?
Nella...
dopo a Parigi,
sì.
Di solito è dopo a Parigi, che sì, è più facile, no? Sì. Invece dopo è a Parigi un attimo rimane spiazzato. Oh,
mi seguono sulla, mi ecco. Segue sulla scala, fa.
Mi segue sulla sì. Scala. 19 orizzontale.
19 orizzontale, annunciarono starnazzando l'arrivo dei galli.
Mi sembra promettente l'otto verticale, potrebbe essere, no, cosa potrebbe essere? Escher
ha inventato celebri paradossi visibili.
Beh, assolutamente. Allora,
ce l'ho ficcato a forza,
sì,
perché è uno degli eroi del libro.
Infatti.
Il grande Moritz Cornelis Escher, incisore che non si è mai ritenuto un artista e che in una conferenza, non so a quale livello di consapevolezza, ha detto la frase che io ho messo in epigrafe all'Emmy di Don Quixote, che è: comunque per natura io non riesco a essere spontaneo, che è strepitoso, e che nelle sue conferenze spiegava la sua arte e la spiegava con delle parole che servono a descrivere anche molto bene certi lavori da enigmista. Il rapporto tra figura e sfondo, tu devi fare, quando stai incastrando, no? Vi ricordate queste figure di Escher, per esempio uno stormo di uccelli che dall'altra parte è un branco di pesci, e lui dice: quando fate queste cose ogni riga deve essere contemporaneamente
una cosa e l'altra,
dividere una figura e uno sfondo, che però la figura è anche uno sfondo e viceversa. E quindi è un lavoro proprio minuzioso, che alla sua epoca era apprezzato da matematici e banchieri che gli chiedevano alcune delle sue opere, decorano delle grandi banche svizzere, perché appunto si riteneva evidentemente che fossero una forma di decorazione particolarmente avanzata.
Non so se i matematici saranno felici del binomio, bisognerebbe chiederlo anche questo a Odi Freddi, essere abbinati ai banchieri, perché sembra.
Però così tra gli appassionati di
in effetti l'impressione comunque di freddezza dei lavori di Escher, insomma, di solito.
Però certo, però c'è una quantità di ricerca dentro.
Assolutamente.
Una sapienza, una capacità anche di variare i temi che fa impressione. Infatti penso che sia l'artista di gran lunga più usato per illustrare articoli, copertine di libri, perché nella sua io spesso mentre sto scrivendo un libro mi viene in mente qualcosa di Escher. Ora sto scrivendo una cosa sul rapporto tra letteratura e gioco, e mi vengono in mente le due mani, di cui una esce proprio in trompe l'œil dalla pagina e disegna il colletto, il polsino della camicia dell'altra, perché appunto disegna molto bene questa immagine, il rapporto tra due cose in cui nessuno delle due domina quell'altra, ma sono in un equilibrio paradossale.
Sì, e poi soprattutto una cosa circolare che però si esaurisce nella sua circolarità, no?
E con anche cose di grandissima complessità. Io penso a quel quadro che si chiama Galleria di litografie, in cui si vede proprio una galleria, quindi con una vetrata da una parte e dall'altra parte il corridoio chiuso, in cui c'è una litografia che comprende una città. In questa città c'è un museo, e nel museo in realtà c'è la stessa galleria e lo stesso quadro. Quindi non si sa più qual è la città, se la città è dentro il quadro o se è il quadro che è dentro la città. E questo è una cosa di una complessità enorme. Per realizzarla lui ha dovuto lasciare obbligatoriamente un buco vuoto al centro, e nel buco vuoto ha messo la firma. Una cosa che credo che Lacan avrebbe apprezzato particolarmente.
Sì, e tra l'altro mancano 5 minuti all'ora, quindi facciamo ancora in tempo a parlare, visto che abbiamo parlato di Escher, anche di una cosa importante di cui parla il tuo libro, cioè gli ambigrammi, perché tu nell'inseguimento di questa definizione creatività giustamente non puoi non tenere conto di un importante saggio di Hofstadter, quello di Gödel e Schirbach, che ha scritto un saggio sulla creatività, definendo la creatività partendo da una cosa che si chiama ambigramma. Spieghiamo cos'è l'ambigramma.
Sì. L'ambigramma è un'arte molto affascinante. Adesso tra l'altro è stata una delle prime cose ad andare su internet, ne trovate moltissimi, anche se possono avere anche altri nomi oltre a ambigrams, e sono delle forme di scrittura calligrafica, insomma, in cui se voi scrivete una parola, io ho chiesto a un artista, Sofia Rey, un'amica spagnola, di farlo sulla parola creatività, e per esempio voi scrivete creatività in un modo che se rovesciate il foglio la rileggete uguale.
Purtroppo non abbiamo le diapositive perché è bellissimo, ma
Sono giochi di grande suggestione, appunto.
Possiamo fargliene fare una però a loro. Se scrivete sul vostro foglio una frase che tu riporti, no? Che era scritta sul cartello di una piscina,
sì,
in Inghilterra, che diceva che adesso, no?
E la riferisce proprio Escher, che dice
now no swims on mon. Se voi provate a scriverlo sul retro della vostra cartolina, now. Cioè questa piscina che a un certo punto il lunedì aveva deciso di stare chiusa, e quindi aveva messo un cartello che diceva, dovete farlo stare su una riga sola, now no swims, cioè non si nuota, on mon, che in inglese è l'abbreviazione per Monday, allora poi provate a scriverlo e girate e vedrete che è sempre la stessa frase. Naturalmente sono diverse gli stacchi tra parola e parola, però
non so, certo, è un esempio per cui il 6 e il 9 nella tombola hanno un trattino sotto perché non si confondono, però questa cosa che è un ambigramma diciamo codificato invece lo si può fare quasi in tutte con tutte le parole. Ostetra lo fa, ma ha fatto l'ambigramma Stefano Bartezzaghi, per dire sì.
No, tra l'altro ci sono gli ambigrammi più difficili e anche più spettacolari, che si chiamano gli ambigrammi a oscillazione, che consistono, e lì devo dire che Stefano ha fatto una scoperta che credo che tutti i francesi avrai, non so, francesisti che ti scriveranno, perché ha scoperto che niente meno che nella recherche c'è un ambigramma a oscillazione. Spieghiamo cos'è l'ambigramma a oscillazione e qual è quello.
Allora, un grande ambigrammista si chiama Kim Scott e Hostetter fa un ambigramma a oscillazione, che vuol dire che non dovete toccare il foglio, non dovete voltarlo da 45-90 gradi, ma semplicemente guardarlo. Lui scrive la K in un modo che si può leggere anche come SC, una S molto diritta e una C molto aperta, a fare la fauce della K. La I con un buco centrale.
Aspetta che era così.
Vediamo una performance atletica, sì, di Davide Tortorella,
più o meno,
e le due T che convergono, per cui si può leggere o Kim o Scott.
Questo, cioè Kim con un po' di fantasia, appena nel libro è fatto molto meglio, e però anche Scott.
Allora, io non so parola. Quanto se ne sia parlato, non ho mai trovato questo, no. Cosa, ma c'è un episodio della recherche in cui Albertine, l'amata del protagonista, del narratore, Marcel, è morta, lui si è consolato di questa morte, e quando dopo un po' lui è a Venezia riceve un telegramma in cui dice: caro amico, è tanto che non ci parliamo, non vorrei avervi fatto qualcosa, mi piacerebbe rivedervi presto per parlare di matrimonio. Firmato Albertine, che era morta dopo essere fuggita da lui che avrebbe voluto sposarla. Questo episodio non viene spiegato sulle prime, mentre io leggevo mi ha lasciato molto sconcertato. Avviene nel sesto volume, La fuggitiva, e dopo un po' lui incontra Gilbert, che era il suo amore adolescenziale. Scopre che Gilbert lo amava quando lui invece pensava che l'amore suo per lei fosse non corrisposto, e le dice, gli dice ma io ti ho anche mandato un telegramma quando eri a Venezia, e lui capisce all'improvviso che lei ha compilato il modulo di telegramma dicendo: caro amico, perché non mi fate più sentire, vi ho fatto forse qualcosa, vorrei incontrarvi per parlarvi di matrimonio, perché si sta sposando effettivamente, e l'ha firmato in un modo che in cui Gilbert ha in fondo 5 lettere consecutive uguali ad Albertine, il telegrafista, l'impiegato delle poste, l'ha letto male, e dove c'era scritto Gilbert ha capito Albertine. La cosa diabolica che dimostra che Proust era una persona molto seria è che nel secondo volume della recherche c'è una descrizione della firma della giovanissima Gilbert, in cui dice che la G e la I si fondono in un modo che sembrano quasi diventare una A, e che alla fine la E finale è un lungo svolazzo, e ha già preparato l'equivoco che manderà in crisi il post-telegrafonico del sesto volume.
E quindi un ambigramma oscillazione.
Ed era un ambigramma oscillazione, anche se Proust se ne sarebbe penso molto sorpreso.
Sì. Allora finiamo il nostro cruciverba 13 verticale, così poi magari facciamo, c'è qualcuno con qualche domanda da fare.
Un'opinione non canonica.
Eresia sulla religione, andiamo forte. e 4 orizzontale.
4 orizzontale si possono disporre in modo creativo.
7 verticale, scusa, perché è un momento di...
La direzione in cui tirarsi.
Su. Si possono disporre in modo
creativo.
Questa è, non è che hai fatto una definizione aperta. Allora, perché sento dire nasse, che le nasse disposte in modo creativo. Beh sì, le nasse in modo creativo.
Beh,
si possono disporre.
Se un bacile
in certi ristoranti di pesce si vedono spesso nasse disposte.
Però, qualcuno le indosserà.
Più che nasse, non... le tasse. Perché Premonti, che parla, citato nel libro, parla la famosa finanza creativa di Premonti, ci rimanda anche alle tasse, però anche nasse è buono.
No, anche le masse, perché si possono...
E le masse si possono disporre in modo creativo, per esempio un regista che mette in scena l'Aida può disporre masse. Allora io credo che lui abbia
anche
fatto...
E le lasse, perché le strofe...
E le lasse, che sono le strofe medievali... E le casse in modo creativo, se c'è un artista. E le gasse, anche tutto sommato, la gassa d'amante. Dunque, allora, questo non ne parli nel libro di in quest'ultimo libro, però ne parli nella storia del Cruciverba. Cioè c'è una variante particolarmente sadica del Cruciverba, che consiste nel fare definizioni che vanno bene per più soluzioni. E io credo che lui abbia intenzionalmente...
Allora, in una Cruciverba rivolto a dei lettori, una cosa così non l'avrei fatta mai.
Certo.
Perché un lettore deve essere sempre in grado di arrivare alla soluzione in maniera autonoma. E qui, sapendo che questo Cruciverba era destinato unicamente a questo scopo, che avrei potuto parlarne, mi sono concesso questa cosa in cui io... l'intenzione iniziale era quella sulle tasse, perché parlo di tra le diverse accezioni,
certo,
di creatività c'è anche quella che riguarda Tremonti e la finanza creativa, che appunto è una congiunzione appunto escheriana tra le banche, le finanze e la creatività. Però ovviamente la casella libera può stimolare degli...
È stato suggerito anche un basse, delle donne basse che si dispongono, non lo so, in un balletto di nane, per esempio, potrebbe essere.
No, ma è che questo stimola la
creatività del suttore,
dell'esegeta, che deve capire perché una soluzione sia valida, perché poi in fondo il contenuto, insomma, rivelando quale maggiordomo ha commesso il delitto, alla fine il funzionamento della creatività è tale soltanto quando suggerisce a chi diciamo ne gode, a chi la vede in pratica, suggerisce di incominciare a sua volta, suggerisce l'imitazione. Quando mi sono occupato degli esercizi di stile di Raymond Queneau, dicevo che è un libro che viene voglia di imitarlo, come quando si sente appunto un brano jazz viene voglia di battere il piede, perché è un'onda che si segue. E questo, dato che volevo trovare un'accezione simpatica, una parola che invece mi è sempre stata particolarmente antipatica, questa è quella più simpatica che ho trovato.
Ma quindi per te sembrava neanche l'avessimo combinato, perché siamo riusciti a chiudere con quello che poi è anche la chiusa del libro, cioè appunto che
va bene, si può essere creativi
che
con
la creatività
con
è
le
ciò
tasse,
che stimola,
no, da un lato con sul piano finanziario e dall'altro scambiando mulini per giganti bellicosi.
Allora, noi vi ringraziamo. Se a questo punto c'è qualche domanda che sorge.
Grazie.
Visto che abbiamo qui Baltezzaghi in carne e ossa, se poi qualche enigmistofilo vuole scatenarsi può farlo, altrimenti noi vi comunque ricordiamo l'elmo di Don Chisciotte contro la mitologia della creatività. Domande? No, sì, una domanda c'è.
Sono un enigmistofila, è una adoratrice di Baltezzaghi. Volevo chiedere se ci racconti vagamente come cominci. Io mi sono sempre chiesta, parti dalle definizioni, parti da incroci casuali che poi devi definire. Non ti incastri mai in un angolo da cui non sai come uscire, come fai? Cioè, quando risolvo penso alla creazione di un cruciverba. Grazie.
Grazie mille. Questo è un esempio particolarmente chiaro, perché ovviamente si fa prima lo schema e poi le definizioni, perché non si può prevedere quali parole, però all'inizio, quando la pagina è vuota, uno può decidere. Io, dovendo venire qui, ho incominciato a vedere cosa succedeva mettendo vicino creatività e Cervantes, che era l'autore del libro da cui deriva il titolo del mio, e mi sono accorto che c'era cattiveria e recitativa possibili, no? E quindi ho incominciato un po' come nella tessitura, ho messo assieme queste, ho bloccato queste valenze, e poi ho cercato di riempire quello che c'era in mezzo. lo strumento principale è la gomma, poi in realtà, anche se lo si usa sempre una volta di meno dello strumento opposto, che è la matita, perché ovviamente alla fine deve essere pieno, però l'importante è avere una buona gomma, della carta resistente, e essere disponibili a cancellare molte volte, perché se ci si infila in qualche cosa senza soluzione bisogna un po' inventare, e questo non è possibile, non è leale, non è corretto. Di fronte, anche quando è una bellissima piazza, però se c'è una parola che non puoi definire in nessun modo, devi cancellare e rifare.
Sempre per citarti, la differenza tra l'autore dell'enigma e il solutore è che il solutore sa che esiste la soluzione, ma è certo, mentre ahimè l'autore dell'enigma
se ti dico risolvi l'anagramma di Ventresca, tu capisci che un anagramma c'è.
Certo.
Se io ti dico ci sarà un anagramma di Ventresca, non hai la garanzia, e a volte toccare sugli anagrammi è più facile arrendersi.
Cruciverba, per esempio, penso che non esista un anagramma di Cruciverba.
Cruciverba no, non penso, non in una sola parola.
Ecco, altre domande? Sì.
Volevo sapere quanto tempo hai impiegato a fare questo cruciverba.
Questo cruciverba, se mi ricordo bene, soltanto lo schema.
No, schema e definizioni. Definizioni sono un bel lavoro.
Lo schema, un 3 ore. È andata abbastanza liscia, devo dire. E poi un'altra ora per le definizioni. Non è molto vasto. Ecco.
Un'altra cosa che direi che è importante è che spesso un cruciverba può avere esattamente le stesse parole e essere facilissimo o difficilissimo a seconda delle definizioni.
Beh, certo, avete visto, ci sono delle cose che ho definito in maniera molto, molto leggera, e cose invece...
Pasticcio di Ventresca, insomma.
Se ci fosse un anagramma per ognuno sarebbe stato un po' più difficile.
Se mettevi l'autore del Don Chisciotte era più facile.
Sì, ecco.
abbiamo un altro.
Si nasce Baltezzaghi o si diventa?
Ah, casi di figli adottati nella mia famiglia non ce ne sono stati, quindi cioè, diciamo che si nasce, si spera anche in modo diciamo legittimo, e effettivamente gli enigmisti normalmente non hanno un pallino familiare, spesso i figli dei grandi enigmisti non sono stati enigmisti,
nel
piccoli
tuo caso,
e grandi che fossero.
Anche tuo
fratello. Nel nostro caso 2 fratelli su 3 e un terzo fratello che appunto crede senza praticare praticare. C'è un terzo fratello che è un redattore della Gazzetta dello Sport, quindi si è spostato su altre ricreazioni nazionali. Però c'è stato questo, che poi chissà se è imprinting o cos'altro. Di fatto con mio padre per parlare bisognava un po' conoscere queste regole, quindi non è, cioè, un discorso proprio piano piano non si riusciva a fare.
Il tuo gioco enigmistico preferito qual è in assoluto?
Allora, da risolvere, cioè, l'anagramma mi viene facile perché è una cosa che ho sempre fatto. Il cruciverba ci si mette tanto tempo, appassionante, poi non è una cosa per cui io sia particolarmente portato, quindi
devo anche
un po' litigare, è vario. Il palindromo è molto affascinante, ma l'amore vero è il rebus. Ah. Il rebus che è difficilissimo, tra l'altro anche quando ne fai uno bello devi trovare qualcuno che lo illustri bene, che non è mica facile, però insomma il giorno che arriva la sera enigmistica io guardo i rebus innanzitutto.
Sì,
ma mi deve rispondere sinceramente, che ne pensa del sudoku?
Infatti
no, non è affatto cattiva, è una domanda. È un bellissimo gioco, è un bellissimo gioco, l'ho scritto pubblicamente quando è uscito, si è dimostrato proprio in maniera sperimentale che non fa nessuna concorrenza all'enigmistica, perché completamente complementare.
Non è enigmistico.
No, però assomiglia all'enigmistico. Ci sono delle,
logico,
delle somiglianze, certo, che sono parlano chiaro. Il più grande esperto di enigmistica al mondo si chiama Will Shortz e lo ha definito wordless crossword, cioè parole crociate senza parole. E è molto bello, li risolvo regolarmente, non sono accanitissimo, ma li risolvo regolarmente. Io trovo che abbia due difetti, che poi sono collegati tra di loro, che quando fai un errore te ne accorgi troppo tardi e allora conviene cancellare tutto e ricominciare da capo, e questo succede perché alla fine qui abbiamo delle parole, cioè la sequenza creatività ha un senso, mentre lì troviamo 7-8-1 che non ha senso. E questo fa sì che se io risolvo un sudoku fatto negli anni 80 non me ne accorgo, mentre se vi avessi portato un cruciverba fatto negli anni 80 ve ne sareste accorti, perché non so, Fini non era definito in un certo modo, le parole cambiano e il cruciverba si rinnova dal 1913 perché si rinnova il linguaggio, e quindi pensiamo alla parola sito, no? Certo. 15 anni, certo, fa, 20 anni fa era un arcaismo, mentre adesso è diventato quasi un neologismo, cioè una nuova accezione.
È uno dei capitoli più appassionanti dell'Orizzonte Verticale, quello proprio dove racconti come le parole che si potevano usare una volta, prima c'erano le tronche, adesso poi a un certo punto hanno detto basta tronche, le parole straniere non si potevano usare, l'introduzione della K, della I lunga, cioè, insomma anche la storia del cruciverba poi segue la storia della
piccola
lingua.
Un piccolo epos ce l'abbiamo
sì, è una cosa commovente in fondo, no? Che possiamo dire. Sì.
Che risoluzione darebbe a un sudoku che esce ora il più difficile, la risoluzione quando sei nel momento più quadrato, più difficile?
No,
non abbiamo capito la domanda.
No, nel senso che aiuto darebbe in un sudoku arrivato non all'inizio, ma
un consiglio per il risolutore di sudoku.
E lì, allora, le differenze tra un sudoku e l'altro, quelle che arrivano fino al sudoku diabolico, è proprio per il tipo di ragionamenti da mettere in campo. Ce ne sono 6 o 7 e alcuni sono un po' ingegnosi, perché bisogna calcolare sia la presenza di dei numeri sulla riga sia nel quadrato, cioè bisogna combinare le cose. Il bello del sudoku è proprio arrivare a capire come si risolve, perché poi oltretutto quando vedi la soluzione tu dici vabbè, qui ci dava un 8, ma perché? E non te lo dice nessuno. e non ci arriva nessuno, non ci si può arrivare. Ma a volte ci sono proprio dei ragionamenti da mettere in campo che quando uno li scopre, quando uno ci arriva e funziona, si sente tanto intelligente.
Sì. Va bene, allora
grazie.
Grazie a tutti. È stato mio.